Ti raccogliamo, sorelle e fratelli, alla presenza del Signore che di nuovo oggi ci accoglie. Ci rallegriamo del suo invito. Ci lasciamo abbracciare dalla sua misericordia. Amen. Dice il salmista: La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, perché egli parlò, e la cosa fu. Egli comandò, e la cosa apparve. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo, suonate bene, con gioia, poiché la parola del Signore è retta, tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Amen. Preghiamo. Signore, noi siamo creature nate dalla tua bontà e dalla tua misericordia. Ti ringraziamo perché possiamo incontrarci oggi in tua presenza, in tutti i modi e con tutti gli strumenti che tu metti a nostra disposizione. Ti ringraziamo perché da te ci sentiamo accolti, sostenuti, fortificati, benedetti. Ti chiediamo di benedire questo momento che passiamo insieme all'ascolto della tua parola. Fa che con l'aiuto e la guida del tuo Spirito Santo possiamo trovarvi la nostra forza, la nostra guida. Ci uniamo alla lode di tutta quanta la tua Chiesa, inviata ai quattro angoli del mondo, per annunciare e testimoniare il tuo amore. Amen.
Leggiamo il Salmo 4. Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia, quando ero in pericolo tu mi hai liberato. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. O figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna? Sappiate che il Signore si è scelto uno che egli ama. Il Signore mi esaudirà quando griderò a lui. Tremate e non peccate, sui vostri letti ragionate in cuor vostro e tacete, offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Molti van dicendo: chi ci farà veder la prosperità? O Signore, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu m'hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua parola.
Dal Vangelo di Luca, dal capitolo 24, i versetti dal 36 a 48. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi gli posero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte da me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose». Amen.
Care sorelle e cari fratelli, non posso più tenerlo nascosto. Devo confessarvi un segreto. Ebbene sì, io porto gli occhiali. Voi potreste giustamente chiedervi se sono impazzito, a parte il fatto che è abbastanza evidente che io porti gli occhiali, e dunque non può essere proprio un segreto. È una cosa piuttosto normale. Si vedono costantemente persone che sul naso hanno questo utile strumento per correggere i difetti della vista. Ma pensiamo di tornare indietro per un migliaio di anni, quando gli occhiali hanno cominciato a diffondersi, e di osservare per la prima volta un tizio con due piccole finestre davanti agli occhi. Che cosa avremmo pensato? Come avremmo reagito? Probabilmente avremmo provato stupore, meraviglia, forse anche paura per qualcosa che stavamo vedendo per la prima volta e di cui non comprendevamo il significato. Non ci deve dunque stupire se i discepoli sono stupiti, spaventati all'incontro con il risorto. Non è questione di poca fede da parte loro, è semplicemente la prima e per ora unica volta in cui sia mai successo qualcosa di simile, una persona in carne ed ossa, morta e poi risorta dai morti, cioè tornata in vita. Non è questione di poca fede se i discepoli hanno bisogno di così tante prove concrete per prendere sul serio ciò che sta avvenendo davanti ai loro occhi. Non è questione di poca fede. Ma i discepoli non vogliono neanche passare per dei creduloni, per degli illusi, che si aggrappano a un sogno pur di far finta che il dolore non esista, pur di fingere che vada tutto bene quando invece è chiaro che le cose non stanno assolutamente così. No, Non è questione di poca fede, tant'è vero che Gesù stesso prende sul serio i dubbi dei suoi discepoli. Però è strana la proposta che il Signore fa loro. Guardate i miei piedi e le mie mani. È strana perché se vogliamo riconoscere qualcuno, in genere lo guardiamo in faccia. Ma qui il problema è un po' diverso, non si tratta di riconoscere Gesù, quelli discepoli l'hanno già fatto, ma di scoprire che è lui in carne ed ossa con il suo corpo, così come l'avevano conosciuto prima di Venerdì Santo. E Gesù, veramente morto e veramente risorto, il figlio di Giuseppe e Maria di Nazareth, ma anche e solo ora lo si può scoprire realmente, ma anche il Figlio di Dio, il primo abitante di quel regno che lui stesso aveva annunciato. Allora è proprio Gesù, quel Gesù, a essere presente in mezzo ai suoi discepoli. Gesù che può essere toccato come poteva essere toccato prima della croce. Gesù che mangia con loro come mangiava mentre erano in cammino in Galilea. Gesù, non un fantasma, non un sogno, non una bella speranza. No, la fede dei discepoli può proprio basarsi su una persona in carne ed ossa, che sa che cos'è la vita umana, perché è vivo. Una persona che conosce le difficoltà fino alla difficoltà estrema della morte, e con la potenza di Dio questa morte l'ha vinta, affinché anche i suoi fratelli e le sue sorelle non ne fossero più terrorizzati. Gesù si fa dunque riconoscere dai suoi, deve farlo, perché ha qualcosa di importante da affidare loro. E non vuole che questo sia un ordine, un comando, come quello che si potrebbe dare a una compagnia di soldati che non possono che obbedire a un ordine superiore, per assurdo che sia. Gesù non vuole dare ordini, ma chiede di essere seguito nel cammino, come i discepoli l'hanno seguito per le strade di Galilea e Giudea quando era con loro, così chiede di essere seguito ora. I discepoli lo possono fare, noi lo possiamo fare, perché non dobbiamo seguire un fantasma, uno spirito immortale, perché loro sì, che potrebbero fare cose che noi neanche ci immaginiamo. Noi seguiamo una persona che cammina davanti a noi, Gesù Cristo risorto, che si è fatto conoscere dai suoi discepoli e che rincontriamo oggi, vivente, nella sua parola. E il risorto ci annuncia oggi due cose. Innanzitutto ci fa comprendere il suo cammino fino a quel punto. Per quanto ad occhi umani possa essere assurdo, la croce non è un incidente di percorso, né avviene per caso. Tutto il racconto biblico punta lì. E quello è il suo centro. Quando il risorto annuncia ai suoi che fa loro comprendere le scritture, dice questo: rende l'umanità capace di leggere che la storia di Dio è legata a quella degli esseri umani, di tutti gli esseri umani, anche quando questi non se ne accorgono. E la storia punta lì, alla croce. È lì che la legge e i profeti dell'Antico Testamento vogliono condurre i credenti. È lì che dobbiamo guardare anche noi, se vogliamo comprendere fino in fondo la grandezza dell'amore di Dio per noi. Nella croce di Gesù Cristo si mostra fino in fondo l'umiltà di Dio, la sua vicinanza con un'umanità che non lo vuole, che cerca di tenerlo lontano da sé, al punto di condannarlo a morte. E nell'apparizione del risorto si mostra fino in fondo la potenza di Dio, che si fa carico di sconfiggere la morte per rendere libera questa umanità irriconoscente. Sì, ma per tutto questo non è che avevamo bisogno del risorto, bastava un maestro per insegnarci queste cose e noi avremmo potuto continuare ad avere sempre qualcosa da imparare da lui e dunque rimanere suoi discepoli, rimanere studenti della classe in cui lui insegna. Lo sappiamo tutti, se un maestro è bravo, è facile essere suoi studenti, è facile essere suoi discepoli, ma solo il risorto può trasformarci in apostoli. Solo il risorto può farci guardare avanti, non indietro o non solo indietro, farci proseguire nel cammino verso ciò che ancora non conosciamo. Un buon libro può insegnarci molte cose, ma solo una persona può affidarci un compito, può indicarci un cammino da seguire, cammino sul quale peraltro ci vuole accompagnare. La missione peraltro è molto chiara, annunciare l'Evangelo a tutte le genti. Detto così suona bene, suona molto bene, ma che significa? Semplicemente questo è il compito dei discepoli diventati apostoli. Dunque è compito anche nostro fare nostro ciò che Gesù stesso ha annunciato e soprattutto praticato. La missione rivolta a tutte le genti, a tutti i popoli, è compito del Messia, come Gesù stesso ha annunciato. E dopo la sua resurrezione affida quello stesso compito ai suoi e quindi a noi, alla sua Chiesa. E quindi tocca proprio a noi che non vogliamo raccontare una storia magari affascinante ma ferma nel passato, ma vogliamo annunciare che il Signore è risorto, è presente, è Lui a guidare il nostro cammino. Tocca a noi, che dal Signore che perdona l'umanità abbiamo imparato a vivere il perdono, abbiamo imparato a non stancarci, ma a continuare a metterlo al centro dei nostri rapporti, dei rapporti che viviamo col fratello, con la sorella. Tocca a noi che crediamo che il Signore risorto è veramente annunciato quando l'accoglienza, la fraternità sono vissute, anche quando è difficile, anche quando dobbiamo trovare nuove parole e nuovi mezzi per praticarla. No, accoglienza e fraternità non sono sempre un messaggio facile da vivere, neanche fra di noi, ma sappiamo di non poter fare a meno di provarci, confidando nell'aiuto del Signore. Ne va della credibilità della nostra predicazione. Tocca a noi, perché, per strano che possa sembrare, credere nel Signore risorto significa accogliere l'impegno a essere Suoi apostoli, inviati nel mondo, per far sì che il Suo messaggio di speranza, il Suo Evangelo, la Sua buona notizia, possano essere veramente offerti e possano veramente raggiungere tutte le genti, anche attraverso noi. Amen. Preghiamo. Signore, tu ci invii, noi siamo tuoi apostoli. Donaci forza e fiducia per portare il tuo messaggio di speranza alle donne e agli uomini che incontriamo. Donaci di farlo senza stancarci, senza lasciare che le preoccupazioni ci blocchino. Donaci di essere tuoi testimoni sempre e in ogni maniera, confidando nell'aiuto con il quale tu, il risorto, ci accompagni e sostieni. Ti preghiamo per coloro che hanno perso o rischiano di perdere la speranza. Facci portare la tua luce a chi si sente al buio. Ti preghiamo per chi conosce la malattia nel proprio corpo o in una persona cara. Facci portare la tua parola di guarigione che rinnova e dà forza. Ti preghiamo per chi si sente solo, per chi non trova più la propria via. Tu sei la via e la insegna a noi per la nostra vita. Guidaci a condividerla con chi abbiamo accanto. E come Gesù Cristo ci ha insegnato, ti diciamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu hai il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi, ora e sempre. Amen.